può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si può fare. Si può fare che quest'oggi ha un tema molto preciso del quale sono molto contenta di parlare con voi. Come sempre sono attivi i nostri numeri, tra un istante ve li ricordo. Il tema della puntata è Si può fare causa, quindi in fondo parliamo delle leggi che sono la base della nostra società, che regolano i rapporti tra gli individui, della nostra possibilità di difenderci o di attaccare quando necessario attraverso la legge. Le leggi vanno conosciute, come sappiamo l'ignoranza della legge non è certo una scusa che viene accettata, vanno conosciute, ma non sempre ovviamente noi abbiamo tutti, noi comuni mortali, le competenze per, e quindi facciamo riferimento a degli esperti, uomini e donne di legge, che ci aiutano, ci guidano, ci sostengono, ci possono condurre all'obiettivo. Esperti che a volte, è il caso del nostro primo ospite, prestano gratuitamente la loro opera per persone che appunto non hanno denaro ma che hanno bisogno di far valere le proprie ragioni. Ebbene, i nostri numeri di telefono ve li ricordo: 800 24 0024 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms e i whatsapp. E il nostro primo ospite è Massimiliano Arena. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Avvocato, coordinatore degli avvocati di strada di Foggia, ormai sì, da diverso tempo, quindi un'esperienza consolidata, direi.
Sì, dal 2005, dall'aprile 2005 abbiamo inaugurato uno sportello nei pressi di quello che in tante città è diventato il centro di raccolta delle disperazioni e dell'emarginalità, che è la stazione ferroviaria.
E come, diciamo, l'origine di questo progetto dove sta? Da dove è iniziata?
La paternità è del collega Antonio Mumolo, collega bolognese, che è un po' il papà del progetto in Italia, e che ha fatto sì che da uno sportello bolognese ora siamo arrivati a circa 50 sportelli in tutta Italia, appoggiandoci a realtà già esistenti, perché il povero, l'emarginato, il senza fissa dimora fa fatica alle volte a intercettare una consulenza legale, e quindi sono spesso associazioni già esistenti sul territorio, sia di matrice cattolica sia di matrice laica, che ci fanno da ponte. Nella fattispecie a Foggia c'è un bellissimo gruppo di ragazzi che da 20 anni si chiamano i Fratelli della Stazione. Ogni santissima sera, con il caldo o con il freddo, si recano sui binari o pressi della stazione o nei casolari abbandonati a portare beni di prima necessità a quelle persone che vivono in strada per scelta o per necessità, perché spesso ci sono anche alcuni di loro che decidono in maniera volontaria di rimanere lì. E quindi
sono loro un po' il tramite poi dopo delle storie, sì, dei problemi, ecco.
Sì. Sì, perché non è facile. Già il cittadino normale fa fatica a fidarsi e ad affidarsi. Io dico sempre, quando una persona entra in uno studio legale ti porta tanto un'istanza giuridico-legale quanto un'istanza di migliorare la propria vita, quindi è un'istanza relazionale ed emotiva, per cui c'è bisogno di un tramite. Ecco, questi volontari spesso sono le Caritas, la Croce Rossa o altre realtà del genere, ci fanno da tramite, danno del tu al dolore di queste persone, e quindi fanno sì che queste persone si fidino di noi e ci affidino le loro istanze primariamente legali. Tutto il resto viene curato da questi volontari. Però se noi non risolviamo alcuni problemi di natura legale, vedi la residenza anagrafica, che poi è il portone d'ingresso nell'altra città dei diritti, quindi il diritto alle prestazioni sanitarie, previdenziali, a rispondere.
Vero, perché non ci pensiamo mai, però senza quella, cioè, che ci viene richiesta a ogni piesso spinto, effettivamente se uno lì lascia casella bianca, niente, non si può andare avanti?
No, noi siamo nati, diciamo che gli avvocati di strada a Bologna con il primo sportello sono diventati famosi proprio nel riconoscere la residenza anagrafica ad un senza fissa dimora che viveva in auto, e in virtù del fatto che viveva in auto non poteva avere accesso a tutta una serie di prestazioni previdenziali di welfare che pure gli spettavano. E quindi gli avvocati di strada di Bologna, guidati proprio dal nostro fondatore Antonio Mumolo, hanno fatto sì che questa causa diventasse una causa pilota. Tanto è vero che nelle città dove noi insistiamo Abbiamo fatto anche moral suasion sulle amministrazioni locali fino al punto da far riconoscere nel regolamento comunale una via fittizia, una via anagrafica.
Infatti
fittizia.
Volevo proprio chiedere quello, cioè che cosa, qual è la via che via è proprio il caso. Qual è l'escamotage che è stato trovato? Quindi una via fittizia che
esatto, che non esiste nella mappa della città, è una via fittizia che corrisponde poi alla casa comunale. Non a caso Foggia prende il nome di via della città, della via della casa comunale.
Questo quindi quando uno legge questo, diciamo, fosse un vigile, no? Un polizia municipale, capisce immediatamente, però quello facilita l'ottenimento di una serie di documenti.
Ma
come viene recapitata a voi poi nel caso quella corrispondenza?
Sì, nella stragrande maggioranza dei casi diciamo che gli avvocati di strada diventano un servizio sociale alternativo e in alcune città Foggia, anche quando c'è un problema che non ha natura legale, per esempio l'emergenza freddo o quando c'è stato il problema del Covid, per cui queste persone bisognava stare in casa, ma queste persone non avevano casa, in molte città dove erano presenti avvocati.
Attenzione che perdiamo la linea, avvocato. Si riesce a fermarsi? Sì.
Ecco, sì, chiedo scusa. Dicevo, in molte città, quando c'è stato il lockdown, molte di queste persone che dovevano per legge rimanere a casa non avevano un tetto dove andare, e in questo in molte città sono intervenuti gli avvocati di strada facendo da ponte con alcune realtà locali. Quindi poi noi partiamo da un'istanza legale, di fatto poi ci occupiamo di tutta la biografia delle persone che ci vengono affidate. Tanto è vero che la bellezza dell'essere avvocati di strada è non guardare soltanto le carte, ma guardare la persona, e questo lo stiamo portando anche nelle università dove si stanno formando i prossimi avvocati, i prossimi magistrati, con un esperimento che va sotto il nome di cliniche legali, attraverso il quale gli studenti di giurisprudenza degli ultimi anni incominciano a fare esperienza con noi, sia negli sportelli sia in esterna. A Foggia per esempio abbiamo il problema del cosiddetto caporalato del pomodoro, e noi giriamo nei campi d'estate per far sì che emergano situazioni di illegalità e di illegittimità, e facendo sì che queste persone, non solo extracomunitarie, ci sono tanti braccianti anche italiani, denuncino le situazioni di soprusso e di sfruttamento.
Certo, mi sembra anche molto utile che gli studenti comincino a prendere confidenza con diciamo la realtà proprio da questo con voi nel mondo, e non pensando solo alle multinazionali, no, perché poi dopo tanti di noi pensano, associano l'avvocato a grossi incassi e grossi lavori, diciamo.
Allora, io dico questo ai ragazzi quando vado all'università: se volete lavorare in una multinazionale, il viatico migliore è fare esperienza nel volontariato, perché adesso il mercato del lavoro non vi seleziona più soltanto sulla
parte curriculum
del saper
studi,
fare,
sì, certo,
ma sul saper essere, sulle cosiddette soft skills. L'altra cosa che dico è che noi spesso viviamo, noi avvocati, un complesso di inferiorità rispetto alla professione medica, che nell'immaginario collettivo dei più giovani, dei bambini, è la professione più nobile, quella che salva le vite. Beh, sappiate che non si può avere accesso alle cure sanitarie se non c'è un avvocato che vi ha riconosciuto il diritto alla residenza. Quindi noi rivendichiamo un po' questa parte di nobiltà della nostra,
certo,
professione.
Ma è un po' che può avere, cioè può essere esercitata in tutte le maniere, ovviamente. Ma è come ogni professione, diciamo, se uno ne conosce le basi, penso anche nei supermercati, diciamo, c'è una nota catena che fa iniziare dalle scaffalature, anche i futuri direttori o manager e così via. Perché se non sai come funziona il lavoro in negozio, non saprai neanche gestire gli acquisti o il negozio stesso, no? Quindi bisogna un po' sapere tutta la catena.
Esatto, e noi vogliamo soprattutto che i ragazzi e le ragazze che vengono a frequentare le nostre cliniche legali, mi permetterete un'espressione molto così, non elegante, sentano la puzza della povertà. A Napoli è un'espressione bellissima, quando si è in situazioni importanti si dice mi puzzo di fame. Ecco, a ricevere spesso in locali molto angusti persone che non hanno neanche la possibilità di lavarsi, e crea delle difficoltà, o persone che sono molto sagitate, possono dare scadenza, significa passività.
Sì. Vediamo se magari riuscendo la richiamiamo, perché noi abbiamo proprio perso in questo momento il contatto. La prima ricetta che abbiamo avuto da Massimiliano Arena è quella di aiutare chi è senza tetto ad avere una residenza. Attraverso la residenza possono arrivare tutti gli altri benefici, compreso quello dell'assistenza sanitaria. Ora proviamo a ricollegarci con Massimiliano Arena a Foggia, avvocato al quale io vorrei fare altre domande, perché poi abbiamo parlato di questo primo passo, ma vorrei sapere quali sono anche gli altri bisogni che vengono così esternati dai senza tetto. Avvocato, riproviamo con il collegamento, buongiorno.
Sì, ci sono, chiedo scusa.
Volevo sapere, così abbiamo ancora qualche minuto, quali altre necessità, diciamo, riscontrate spesso? La residenza, abbiamo detto, che è il primo requisito per avere tutta una serie di altri servizi proprio anche. Ma poi quali altri casi vi siete trovati davanti nel corso degli anni?
Beh, casi di sfruttamento, come dicevo...
caporalato, quindi?
Il caporalato, assolutamente sì. Donne che sono vittime della tratta o donne che sono anche italiane ma che sono vittime di maltrattamenti, di sfruttamenti, vengono messe fuori di casa, e uscire fuori dalla residenza non è una cosa tanto difficile, nel senso che se io vengo messo fuori di casa e c'è un controllo anagrafico da parte della polizia municipale, vengo automaticamente cancellato dall'anagrafe di quella città, e quindi questo fa sì che non abbia più diritti per tutta la residenza, la sanità, la previdenza. Noi abbiamo avuto un caso che per me è il caso di scuola, di una persona che era uscita fuori dalla logica anagrafica e non ha potuto riscuotere una grossa eredità. Quindi parliamo di cose anche abbastanza concrete, abbastanza reali, insomma, oltre alla pensione e a tutto il sistema di welfare che viene meno, insomma.
Certo, voi lavorate su base volontaria, ma avete comunque delle spese. L'ultima domanda che le faccio è come vi sostenete?
Allora, a parte che noi spesso partecipiamo a bandi o abbiamo dei benefattori, la nostra regola è che noi non possiamo chiedere compensi ai nostri clienti. Se sono clienti che non hanno residenza anagrafica, facciamo tutto noi, e laddove dovessimo vincere la causa, le spese di vittoria della causa vanno rimesse nel fondo cassa. Se invece sono clienti che hanno già la residenza anagrafica ma sono comunque persone ai margini, e quindi persone che non hanno la possibilità, va detto che comunque c'è una legge, che è la legge del gratuito patrocinio a spese dello Stato, e quindi facciamo sì che la persona possa accedere a questo sistema. Perché i non residenti non possono accedere al gratuito patrocinio? Perché per accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato c'è bisogno proprio della residenza. Quindi tante volte noi facciamo il doppio passaggio, facciamo sì che attraverso la via fittizia ci sia il riconoscimento della residenza, e poi facciamo sì che la persona, uomo o donna che sia, accedano alle spese gratuite a carico dello Stato, le spese legali gratuite a carico dello Stato.
La ringraziamo molto per averci spiegato il vostro lavoro, e davvero buon proseguimento, grazie per quello che fate. Massimiliano Arena, avvocato, coordinatore degli avvocati di strada di Foggia, attivi all'interno dell'Associazione Fratelli della Stazione. Abbiamo un piccolo passaggio per la viabilità, torniamo subito dopo con il processo, questa volta ad un alimento.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Yeah. When I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about all.
Eat the rich.
Ed eccoci di nuovo insieme per continuare in questa puntata in cui noi stiamo parlando di si può fare causa, ma in questo caso forse potremmo dire si può fare un processo. Beh, processi agli alimenti nel corso degli anni ne sono stati fatti diversi, al cioccolato per esempio, al caffè, al vino ed anche all'olio di palma. Olio di palma che adesso vediamo spesso, no, sulle confezioni alimentari, senza olio di palma, mai. Tutti quelli, anche quelli che non c'entrano niente, tendono a scrivere che un alimento è senza olio di palma. A una sorta di processo all'olio di palma ha partecipato qualche tempo fa il professore Gabriele Riccardi, docente di alimenti e corretta alimentazione alla Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Dico una sorta perché nel vostro caso era più un convegno, dibattito, ecco, alcuni l'hanno proprio inscenato con tanto, no, di giudice, accusa, difesa, voi era un po' diverso, però comunque si discusse di olio di palma e ci fu anche la fake news in uscita, tra l'altro, per cui avete fatto la smentita sulla sentenza, diciamo così, dell'olio di palma.
Sì.
Cos'era successo?
Ma sa, quando ci sono poi anche degli interessi industriali, è chiaro che insomma anche una parola si cerca di tirarla nell'uno o nell'altra direzione, quindi è sempre un po' un argomento delicato, per cui ci vuole molto equilibrio. Io credo appunto che in questo caso, come per tutti gli alimenti, non si possa parlare di criminalizzazione o di processo di colpevoli, perché tutti gli alimenti, ovviamente tranne quelli che sono chiaramente tossici, hanno un posto nell'alimentazione. Il problema è di capire se la frequenza di consumo e le porzioni, ma
infatti
sono...
è proprio quello, perché a volte si fa il processo all'alimento to cure, ma in realtà l'alimento to cure, cioè se uno si mangia, adesso facciamo il classico grana, parmigiano, così, se io mi mangio una forma intera è ovvio che mi fa male.
Certo.
Quindi è quanto la frequenza, la quantità, l'accumulo delle sostanze. L'olio di palma in sé, quello buono pure, eccetera, eccetera, non credo che sia un problema.
Guardi, il problema è che il consumo di olio di palma sta crescendo in maniera, diciamo, forse anche un po' eccessiva. Ecco, questa è la preoccupazione che si ha nell'ambito dei nutrizionisti. In effetti negli ultimi 20 anni è cresciuto di 4 volte, perché di fatto ha soppiantato gli acidi trans. Penso che i nostri radioascoltatori avranno sentito parlare di questi grassi trans che prima erano molto presenti negli alimenti di origine industriale, che poi un po' alla volta sono stati banditi e si sono eliminati.
Quindi in sostituzione sono entrati questi, che però
certo sono meglio dei grassi trans. Da questo punto di vista non c'è dubbio per il loro impatto sulla salute, però forse non sono proprio, diciamo, l'olio, il grasso ideale, perché comunque è collegato con una quantità di, si chiamano palm oil, olio di palma, c'è un grasso, l'acido palmitico, che di fatto copre circa il 50% dei grassi presenti in questo olio, che è un grasso che fa aumentare un po' il colesterolo. Quindi siccome noi sappiamo che soprattutto nelle popolazioni occidentali il problema del colesterolo alto è presente, perché poi il colesterolo elevato può rappresentare un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, allora forse ecco, un tantino di prudenza, soprattutto nelle persone adulte, soprattutto negli anziani, soprattutto in chi già ha problemi cardiovascolari, un po' di prudenza nell'utilizzo di questi prodotti andrebbe messa.
Ma senta, quali vantaggi dà? Certo, no? Quali vantaggi dà questo olio di palma per gli alimenti confezionati? Qual è il vantaggio rispetto all'olio d'oliva o al burro, se c'è?
Guardi, rispetto al burro è molto simile, perché è un grasso che alla temperatura ambiente è solido, quindi quando c'ha un punto di fumo, cioè il momento in cui diciamo la temperatura è eccessiva e quindi si decompone come grasso, molto elevato, quindi va bene per le fritture, va bene per le cotture a forno, rende gli alimenti molto fragranti, croccanti, quindi dal punto di vista della tecnologia alimentare ha molti vantaggi. Costa poco, molto meno del burro e di tutti gli altri oli vegetali, quindi è facile, ecco, che l'industria si rivolga a questo tipo di grasso rispetto non dico all'olio d'oliva che costa molto di più, ma anche rispetto agli altri olio di girasole.
Anche un sapore molto più forte l'olio d'oliva, cioè una cosa fatta, certo, cucinata con l'olio d'oliva si riconosce.
Certo.
È un po' più impattante.
Quindi, e quindi questo è il motivo per cui diciamo ha avuto tutto questo successo. Però ecco, le nuove tecnologie nella produzione di alimenti, soprattutto dolci, merendine, snack, dimostrano che tutto sommato si può anche evitare.
E che cosa ci mettono però in sostituzione? Perché poi non vorremmo passare dai grassi come erano trans a questi poi dell'olio palmitico.
Ma in genere
e poi dopo
l'olio di girasole, o l'olio di girasole è quello che maggiormente viene utilizzato in sostituzione. Quindi,
quindi poi tra l'altro anche a chilometro zero, più o meno, insomma, ecco, ne può beneficiare anche l'industria nazionale se usiamo più olio di girasole.
Certo, anche dal punto di vista dell'impatto ambientale. Noi sappiamo che diciamo, la coltivazione dell'olio di palma nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Asia, di
è
fatto si accompagna,
certo,
anche alla deforestazione. Però ecco, diciamo, questo non si può anche fare una coltivazione di olio di palma che sia ecocompatibile, cercando diciamo di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, quindi si può anche migliorare, diciamo la verità, non è che necessariamente bisogna fare l'equazione negativa olio di palma impatto negativo sull'ambiente. Ci sono già diverse industrie che si approvvigionano soltanto da produttori che garantiscono che il loro metodo di produzione dell'olio di palma è rispettoso dell'ambiente.
Eh beh, questo è fondamentale, come è stato nelle foreste per il legno, per esempio. Insomma, tu hai una filiera certificata, cioè da quando esiste una filiera certificata un produttore di mobili può rifornirsi da una parte o da un'altra, e se si rifornisce da quella certificata è meglio, diciamo, e siamo tutti più garantiti, diciamo, di questo.
Purtroppo è ancora soltanto un quinto dei produttori,
ecco,
che hanno questa certificazione. Se si allargasse ulteriormente sarebbe molto meglio.
Sicuramente. Professore, possiamo dare un ultimo consiglio però, che forse la misura migliore è sempre variare,
certo,
non fossilizzarsi su un prodotto e mangiare solo quello.
No, assolutamente. Soprattutto, diciamo, c'è la tendenza oggi nello stile di vita dell'uomo moderno di andare sempre di più verso prodotti di origine industriale, ed è lì che viene utilizzato l'olio di palma, ed è lì che poi, diciamo, al di là di questo componente ci sono molti zuccheri, ecco, prodotti convenzionali, molti zuccheri, spesso molto sale, sono molto raffinati. Si parla di effetto cocktail. Cioè,
esatto,
alla fine il prodotto confezionato spesso ha una serie di ingredienti di cui nessuno preso isolatamente può fare tanto male, però è la combinazione e l'utilizzo costante di questo tipo di prodotto, che di fatto sostituisce poi i prodotti che si preparano a casa con semplici metodologie casalinghe, che può portare dei danni per la salute. Quindi la raccomandazione è non demonizzare nessun prodotto, però, come dice lei, varietà. E poi non perdiamo il gusto di prepararci
e di farcelo noi, mai fatto,
o di fare una torta a casa.
Precisamente, così sappiamo cosa ci mettiamo dentro.
Genuini. È così, quindi questo
grazie,
gusto va conservato.
Va conservato e ci fa benissimo, ci fa anche passare il tempo in maniera piacevole in famiglia. Grazie al professor Riccardi, Gabriele Riccardi,
lei,
della Università Federico II di Napoli. Abbiamo GR24, torniamo subito dopo.
Può fare.
Si può fare, si può fare,
si può fare.
Tutto scienziato, guarda gli esperti qui in città. Tutto scienziato, e che filosofo e profeta. E scienziato, so 10 like e 3 commenti. Che scienziato, di questi tempi dove tutto è più disordinato.
fortunato. Amanti che fanno punture, killer ai parenti. L'oroscopo dice che è l'anno del riscatto, capo. Allora fingerò un sequestro come ha fatto lei. Guarda come siamo messi.
Tutti scienziati, una canzone bellissima questa di Clementino. Mi piace tantissimo, soprattutto perché tutti scienziati. Lo vediamo quando si parla di olio di palma, ad esempio, come abbiamo detto prima. Tutti scienziati anche quando si parla di impianti per il trattamento dei rifiuti. Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, anche voi siete scesi in campo appunto contro gli scienziati, no? Gli scienziati da bar, diciamo così, perché bisogna fare chiarezza specialmente su certi tipi di impianto, ovvero voi state parlando di quelli che producono biometano alla fine. Ce n'è bisogno tanti in Italia per trattare la frazione organica dei rifiuti, ma pochi ce ne sono.
Sì, innanzitutto diciamo continuiamo a stare in campo come insomma ormai succede da 41 anni. Diciamo, la nostra associazione ha sempre fondato le sue attività, le sue politiche, le sue proposte su solide basi scientifiche.
E infatti quindi qui bisogna subito chiarire, no? Cioè, non sì, facciamo posizione di principio, prima studiamo e poi vediamo.
Esatto, e questo diciamo questo ha contraddistinto la storia dell'associazione. Negli ultimi anni abbiamo come dire visto crescere anche grazie all'utilizzo delle nuove mezzi di comunicazione a partire dai social media, come dire, un proliferare di fake news che per noi è assolutamente intollerabile. Ed è per questo che negli ultimi anni abbiamo contrastato questa attività con una produzione di rapporti, di dossier, insomma di uscite pubbliche della nostra associazione che andavano nella direzione della soluzione dei problemi ambientali ed energetici e climatici sulla base di proposte, diciamo, anche se contrastate, ma che vanno nella direzione della loro risoluzione. E tre mesi fa, alla fine dello scorso anno, diciamo durante l'anno in cui, il 2020, c'è stato un grande ritorno della scienza, perché insomma a causa del Covid-19 insomma è tornata questa grande fiducia, quantomeno mediatica, nei confronti degli scienziati, insomma ovviamente per lavorare sia sulla cura che sui vaccini e contro contro il SARS-CoV-2, abbiamo deciso di lanciare una campagna contro le fake news ambientali, che si intitola Unfake News, che insomma ha un sito internet che si può raggiungere attraverso il nostro sito legambiente.it.
Sì, che forse è più facile che scrivere un fake news.
Esatto, sì.
Andate su Lega Ambiente e poi da lì vi traghetta direttamente.
Esatto. Abbiamo la prima fake news che abbiamo combattuto è stata quella che contro diciamo la paura del 5G, perché il digital divide si deve superare non solo con la fibra ma anche con le nuove tecnologie come il 5G. E la seconda l'abbiamo puntata sul biometano. Questa è un tema su cui ci stiamo spendendo da diversi anni. Come diceva lei, sono gli impianti di digestione anaerobica per produrre biometano sono impianti fondamentali per chiudere il ciclo dei rifiuti organici differenziati nella filiera dei rifiuti urbani, ma lo stesso vale per gli scarti agricoli, per i sottoprodotti dell'agroalimentare, per i fanghi di depurazione, per i rifiuti agroindustriali, perché insomma oggi c'è la possibilità di trattare queste sostanze biodegradabili per produrre compost di qualità che poi viene restituita ai suoli, diciamo ovviamente con lo spandimento del compost, ma prima della produzione del compost si può digerire anaerobicamente, come avviene nel nostro apparato digerente,
certo,
la sostanza organica producendo del biogas che da qualche anno a questa parte fortunatamente può essere raffinato a biometano e immesso nella rete. Sono impianti fondamentali. In giro per l'Italia c'è una guerra civile diffusa contro questi impianti.
Contro questi impianti si ha molta, adesso ho visto l'ultima, questa di Gricignano di Aversa, c'è molto timore rispetto a quello che serve per alimentare questo impianto, cioè non solo frazione organica, ma chissà quale altro. Che cosa ci va dentro questi impianti?
Beh, innanzitutto nel centro-sud Italia va detto che per la filiera degli rifiuti urbani ci sono tanti comuni ricicloni che stanno raccogliendo tanto organico che finisce negli impianti del nord Italia, che stanno alimentando purtroppo l'economia che fa circolare i rifiuti su gomma, su tir che vanno nel nord pieni e che tornano vuoti. bisogna fare gli impianti, perché e ce n'è bisogno di tanti impianti, c'è bisogno di tanti impianti. Nel centro-sud ce ne sono sostanzialmente solo tre: uno in provincia di Roma, uno in provincia di Campobasso e uno in provincia di Cosenza. Ne servirebbe uno per provincia in tutta Italia. Quindi, insomma, questi impianti, e diciamo di organico differenziato per alimentare questi impianti, ce n'è tantissimo, perché insomma ormai la Campania ha superato il 50% di differenziato a livello regionale. Anche la Sicilia, che è la regione più indietro, sta ormai, ha mai superato il 40%. L'organico viene, Agrigento e Ragusa sono due capoluoghi di provincia che raccolgono il 70, in modo differenziato il 70% dei propri rifiuti. Si raccoglie tanto organico, questo organico deve rimanere a livello provinciale, in ambito regionale, e in impianti realizzati per ciascuna regione, e io aggiungo in ambito provinciale, ogni provincia deve essere autonoma sotto questo punto di vista, è autosufficiente. Dopodiché ci sono tanti altri impianti che vanno fatti per le altre filiere. Se pensiamo agli scarti agricoli o ai reflui zootecnici o ai sottoprodotti dell'agroalimentare della Sicilia, della Calabria, della Puglia, della Basilicata, del Lazio, ma questo vale anche per la Lombardia, il Veneto o l'Emilia Romagna, cioè il nord è più strutturato sotto questo punto di vista, con impianti già presenti. A partire dal centro-sud bisogna farne tanti di questi impianti, non c'è un problema di approvvigionamento per una volta realizzati questi impianti. Se pensiamo alle
cufale della
straordinaria campana,
sì,
no?
Certo.
Insomma, ci sono tanti reflui zootecnici, per esempio, o gli scarti agricoli del granaio d'Italia, della Puglia, insomma ce n'è di scarti anche nell'agroalimentare per alimentare questi impianti.
Gli impianti sicuramente servono, i controlli su quello che ci si mette dentro vanno fatti, è inutile, diciamo, no? Si può anche accompagnare i cittadini forse a vedere, aiutarli a comprendere meglio come funziona, fare qualcosa di azione di trasparenza da parte di chi deve tenere in piedi questi impianti, farli andare avanti. Stefano Ciafani, però io approfitto di l'ultimo minuto, magari se possiamo, su un'altra questione, questa di Torino, dell'aria, perché a me sembra che quello che sta accadendo, insomma la messa sotto inchiesta dei vertici del comune della regione, sia un cambiamento di passo epocale in Italia, al di là di come andrà a finire.
Sì, questo è un tema, diciamo, un problema cronico, ne parliamo da 30 anni. Noi abbiamo la campagna malaria delle lenzuola bianche che abbiamo iniziato nei primi anni 90. Bisogna intervenire in maniera strutturale. C'è un problema di trasporti, c'è un problema di riscaldamento, c'è un problema industriale, c'è un problema, diciamo, dell'agricoltura. Bisogna risolvere il problema, soprattutto in pianura padana e nelle aree metropolitane del resto del paese. Un problema che è davvero terribile, oltre 50.000 morti premature ogni anno in Italia per smog, bisogna affrontarlo nella sua complessità, senza semplificazioni, bisogna affrontarlo con tutte, diciamo, da tutte le fonti, tutte quelle che ho già detto prima. Speriamo che i fondi europei Next Generation EU, oltre a combattere la crisi climatica anche in Italia, possano permettere di ridurre l'uso dei combustibili fossili, anche perché questi combustibili fossili danno luogo a emissioni di inquinanti locali che poi vanno ovviamente ad incidere su quelle su quei dati che monitorano le centraline delle ARPA con i sforamenti delle polveri sottili, che sono, come dire, una inquinante silenzioso ma è un vero killer, come per certi versi è stato l'amianto e continua a essere l'amianto, con dati molto più importanti sullo smog che non fa notizia, ma che purtroppo è un altro problema sanitario che va affrontato parallelamente a quello relativo al Covid-19.
Grazie molte Stefano Ciafani, grazie, buon lavoro. Un fake news, ci arrivate dal sito di legambiente.it. Buona giornata.
Grazie anche a voi.
Viabilità, torniamo tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare.
This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I was walking that ribbon of
highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley.
This land was made for you and me. This land is your land.
E torniamo insieme per proseguire in questa nostra puntata nella quale stiamo parlando del si può fare causa. Le leggi ci devono così difendere anche in certe situazioni e noi stiamo per parlare di una questione specificamente accaduta in Nigeria, ma può avere risvolti per molti altri villaggi, perché qui si parla di un inquinamento ambientale che è derivato dalle estrazioni petrolifere in quell'area e di una causa che è stata intentata ben 13 anni fa e che è giunta a compimento in questo ultimo periodo. Stiamo cercando Giusy Baioni, se ci stai sentendo, Giusy Baioni cerca di rispondere al telefono, giornalista freelance, blogger, esperta di Africa. La potete ascoltare anche su Radio Bullet e in particolare appunto con lei vorremmo raccontare un po' i dettagli di questa causa nigeriana per la quale Shell è stata ritenuta colpevole di inquinamento da petrolio e dovrà risarcire gli agricoltori nigeriani. Ora le vittime dello sfruttamento possono vincere. Chiedo in regia se stanno trovando Giusy, ma al momento non la stanno trovando evidentemente. Niente da fare, non ci risponde Giusy. Beh, allora, magari, non so, come avvertimento posso dirvi di passare a cercare la nostra prossima ospite, magari potrebbe essere un'inversione di temi e io nel frattempo posso così dare informazioni ai nostri ascoltatori su quello che è accaduto laggiù in Nigeria. Il verdetto, appunto, la Corte d'Appello dell'Aia, che è stata chiamata a decidere sulla causa intentata da 4 contadini nigeriani e da una Milieu Defense, la filiale olandese della ONG Friends of the Earth. La causa era stata avviata, come vi dicevo, 13 anni fa, riguarda un caso di inquinamento specificamente in Nigeria. La Shell è stata ritenuta responsabile di questo inquinamento, ma la vera vittoria degli ambientalisti è che, secondo il tribunale, la società madre Royal Dutch Shell aveva il dovere di assicurarsi che fosse installata un sistema di rilevamento delle perdite. 3 dei 4 querelanti nigeriani e i loro concittadini dovranno ora essere risarciti per i danni causati e la Shell d'ora in avanti dovrà garantire che ci sia un sistema di rilevamento delle perdite nelle condutture in Nigeria. Un po' di giustizia è fatta, ha affermato Eric Doe, che è uno dei querelanti nigeriani. Una vittoria agrodolce, poiché due di noi, compreso mio padre, non sono vissuti abbastanza per vedere la fine di questo processo, ma il verdetto ci dà speranza per il futuro delle persone nel delta del Niger. A questo punto abbiamo finalmente in collegamento con noi Giusy Baioni. Buongiorno Giusy.
Buongiorno.
Allora, io ho dato lettura dell'incipit di diversi paragrafi ormai del tuo articolo pubblicato in questo caso sul Fatto Quotidiano. Dicevo, tu sei anche una blogger, sei esperta di Africa. Io ti ho ascoltato anche su Radio Bullet, quindi
esatto.
Volendo anche lì ti si può seguire insieme a tutti i colleghi che si occupano di esteri, che hanno così lavorato, che stanno lavorando a questo bellissimo progetto di radio online. È una buona notizia, non solo per questi ovviamente abitanti di questo villaggio, ma diciamo anche più in generale per altri che potranno seguire la stessa via?
Sì, sicuramente un'ottima notizia che fa ben sperare in tante diverse cause, non solo questa contro Shell, ma anche in altre vicende che si stanno portando avanti parallelamente in settori anche diversi, che riguardano comunque sempre lo sfruttamento dei lavoratori e lo sfruttamento dell'ambiente. Penso per esempio alla questione del coltano o quella del cobalto.
Certo, infatti ce ne sono altre che già sono in pista. E in realtà da decenni, se pensiamo anche all'estrazione dei diamanti, insomma quello che è stato molto
esatto.
Tempo fa.
Esatto, adesso però c'è davvero un cambiamento in atto da quello che si vede. Ad esempio, tornando a Shell, c'è questo ottimo risultato che è stato ottenuto all'AIA e 2 settimane dopo si è avuto un'altra notizia molto interessante che arriva invece dalla Gran Bretagna, dove un altro processo è stato intentato contro Shell ed era stato in un primo tempo respinto. Invece ora la Corte Suprema ha emesso una sentenza che afferma che sempre gli abitanti dell'Ogoniland della Nigeria possono andare in causa, chiamare in causa Shell, e quindi si aprirà un nuovo processo anche in Gran Bretagna, sempre sullo stesso filone, quindi sul discorso dell'inquinamento da petrolio nel delta del Niger.
Quindi, diciamo che, certo, prego.
Sì, diciamo che si sta proprio sfondando questo muro di gomma, probabilmente, dove per decenni si è tentato di ottenere giustizia senza alcun esito. Adesso invece, probabilmente anche per una sensibilità ambientale che è cresciuta in questi ultimissimi anni, la strada sembra spianata e quindi ci si augura che le comunità possano ottenere giustizia e che questo forse possa anche fungere da deterrente nei confronti di altre azioni,
future esplorazioni, esatto, per il petrolio o anche per altri, per l'estrazione di altri materiali. E in questo periodo pensiamo soprattutto a tutto ciò che serve per l'elettronica, sicuramente, e quindi
sì,
questo è un nuovo capitolo futuro.
Non tanto futuro, ma già in atto, perché
sì,
come
no,
dicevo,
purtroppo io pensavo capitolo per i tribunali, futuro nel senso che quello tribunale ci arriva un po' dopo, però se questo è il via, sicuramente. Ma questo dovrebbe far sì che da una parte le multinazionali, diciamo così, quali che siano, abbiano più attenzione e che abbiano più, un maggior dialogo anche con le popolazioni locali, o un differente dialogo.
È quello che ci si augura. Per ora i segnali non sono così incoraggianti in questo senso. Per esempio, tornando appunto al caso di partenza, che è quello di Shell in Nigeria, negli ultimi anni Shell si è già disimpegnata dall'esplorazione petrolifera, dallo sfruttamento petrolifero a terra, proprio per tutta questa serie di problemi che ormai erano diventati davvero macroscopici, e ha preferito spostarsi sull'offshore. Il problema però resta,
quindi spostiamo il tema a largo invece che sulla,
esatto,
terraferma.
Esatto, ma poi resta un problema enorme, che è quello delle bonifiche. A Shell è stato già richiesto e imposto di bonificare le aree che sono state inquinate nel delta del Niger negli ultimi decenni, e queste bonifiche non sono ancora state compiute. Quindi il problema, se anche fosse chiuso a livello di sfruttamento, le conseguenze rimangono e perdurano nel tempo.
Questo sì, quindi anche molte grandi imprese petrolifere stanno un po' cambiando il loro business, però il lascito del passato, come affrontare, ecco, l'inquinamento che rimane, resta comunque su quello. Quindi se anche in futuro si dedicassero, che so io, all'eolico,
esatto,
resta comunque un passato.
Resta un'eredità molto pesante e bisogna probabilmente anche proprio approntare delle policy, approntare dei percorsi che rendano vincolante il fatto di bonificare i danni commessi e rendere più usufruibile il terreno dove anche in passato le estrazioni hanno devastato le economie locali.
Senti, nella tua esperienza e nei tuoi viaggi in Africa, vedi anche una maggiore consapevolezza delle persone in questi villaggi remoti rispetto a questi problemi e quindi alla possibilità di reagire?
Non sempre.
O ci vuole l'accompagnamento, come è stato in questo caso, ma questo caso ormai è partito 13 anni fa, come diciamo,
esatto,
di associazioni.
Sicuramente c'è una consapevolezza maggiore tra i giovani. E ha influito tantissimo l'arrivo delle nuove tecnologie, in particolare dei cellulari. Gli smartphone sono proprio una rivoluzione, permettono di scambiarsi idee, opinioni, di organizzarsi, quindi nelle nuove generazioni una consapevolezza molto più ampia c'è, di sicuro. Per contro, diciamo, le persone di mezza età, eccetera, sono forse ancora molto rassegnate. Almeno questo nei villaggi, nell'entroterra, al di fuori delle grosse città, c'è ancora grossa rassegnazione di fondo. Però una consapevolezza cresce. In tanti forse esiste anche una disillusione, perché le lotte che sono state portate avanti nei decenni scorsi non hanno ottenuto esiti positivi, hanno anche scoraggiato tanti. Quindi ecco, direi sulla tua domanda una risposta un po' ambivalente.
Ambivalente. Diciamo che c'è il desiderio magari intermedio, che è queste fonti di ricchezza me le voglio gestire io?
Sì, una delle strategie su cui puntano tanti.
Il che non vuol dire che lo farai con attenzione all'ambiente e così via, ma
no,
è
certo.
Un passaggio intermedio forse.
Certo, c'è un grossissimo movimento d'opinione un po' in tutta l'Africa, che quello, per riassumerlo con uno slogan, le ricchezze sono mie, me le gestisco io. Assolutamente questo non garantirebbe uno sfruttamento consapevole e sostenibile delle risorse. Sono due passaggi diversi che non necessariamente stanno insieme, e purtroppo in tanti paesi ancora il potere è in mano a oligarchie che non hanno molto a cuore, per usare un eufemismo, il benessere della popolazione, no? Quindi questo è un ulteriore problema. Se anche le multinazionali facessero un passo indietro, se anche si raggiungessero delle cooperazioni con aziende locali, che spesso sono ancora tutte da costruire, da creare, non necessariamente questo significherebbe un progresso per l'ambiente e per le popolazioni, oltretutto, che ci lavorano.
Sicuramente. Giusy, grazie davvero per le tue riflessioni, per gli articoli che scrivi e anche appunto per la voce che dai a Radio Bullet. Buona giornata, buon proseguimento.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo una piccola pausa e poi continuiamo subito dopo con il nostro Si può fare causa. Torniamo a parlare con un avvocato e vabbè, scopriamo dopo.
Si può fare. Si può fare.
Mi aggancio un po' al titolo di questa canzone, I Fought the Law, the Law Won, però ha vinto la legge. E beh, allora, mi aggancio un po' per un messaggio che ci manda un ascoltatore su Alex Schwarzer: niente giochi di Torino, così dice la Vada per lui, niente gare fino al 2024, le nostre prove sono chiare, siamo pronti ad azioni legali, qui si va avanti per azioni legali per il povero, a questo punto consentitemi di dirlo, Alex Schwarzer. Di cui abbiamo molto parlato negli ultimi giorni. Non di questo voglio chiedere a Silvia Belloni, anche se Alex Schwarzer ormai rientra nel caso dei diritti umani. Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano, coordinatrice della Commissione Diritti Umani, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
È vero che Schwarzer ormai rientra un po' nel caso dei diritti umani, devo dire.
Possiamo dire che rientri anche lui, è vero.
Anche lui, prima o poi ve ne dovrete occupare. Avete fatto un bellissimo progetto transnazionale, grazie anche a finanziamenti europei. Questo progetto si chiama Lawyers for Right, così formare avvocati sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare in materia di immigrazione e antiterrorismo. Progetto iniziato nel 2019, va avanti necessariamente perché un anno è quasi saltato. Che obiettivi e come avete lavorato per creare questo team così specialistico anche?
Sì, è un progetto che è stato presentato alla Comunità Europea nel 2017 e è stato aggiudicato nel 2018. Abbiamo partecipato come Ordine degli Avvocati di Milano e in particolare come Commissione Diritti Umani insieme ad altri partner a questo bando, in particolare a Confprofessioni, Associazione Nazionale Forense, all'Università di Burgos, a un'associazione bulgara di difesa dei diritti umani e al Consiglio Spagnolo. Questo per mettere insieme diversi soggetti, diversi enti, per partecipare in modo multidisciplinare e anche sovranazionale.
Il tra progetto, l'altro, su temi che sono molto sentiti in questi paesi, sia Bulgaria, Italia, Spagna, se parliamo di terrorismo e immigrazione, sono questioni molto sensibili.
Esattamente, e avevamo anche l'intenzione di declinare la conoscenza della Carta Europea dei Diritti Fondamentali sotto il profilo civilistico e sotto il profilo penalistico. Perciò abbiamo scelto due temi che avessero questa doppia peculiarità. E abbiamo approfondito il tema del ricongiungimento familiare sotto il profilo appunto civilistico e dell'antiterrorismo, cioè dei diritti fondamentali dell'indagato imputato di terrorismo. Sono stati svolti diversi seminari formativi, perché scopo del progetto era proprio professionalizzare gli avvocati e tutti gli operatori del diritto, perciò hanno partecipato a questi seminari anche magistrati e altri operatori del diritto, sulla carta fondamentale, in modo da rendere più conosciuta possibile la carta fondamentale e professionalizzare gli operatori del diritto sui diritti fondamentali, sui diritti umani.
Che noi diamo un po' per scontati,
esatto,
e invece non c'è un approfondimento magari così specialistico sempre.
Ecco, diciamo che non c'è, dovrebbe essercene di più. La Commissione Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati ha proprio, si prefigge questo obiettivo, cioè promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani e sostenere tutte quelle politiche pubbliche su questioni legali e sociali indirizzate a ottenere proprio il pieno riconoscimento della difesa dei diritti umani, e soprattutto organizzare una sorta di rete tra enti, istituzioni, associazioni, perché ce ne sono tantissime, che possa promuovere la conoscenza dei diritti umani sia per i professionisti del diritto, sia per la cittadinanza, sia per tutti, perché è importante che tutti li conoscano. La peculiarità del progetto è che questa formazione, ovviamente, essendo finanziata poi dalla Commissione, è stata una formazione completamente gratuita. Siamo partiti con il primo seminario a Milano esattamente un anno fa, perciò direi weekend precedente rispetto
alle prime chiusure.
Esatto, infatti abbiamo fatto questo evento che è durato 3 giorni in Aula Magna al Tribunale di Milano, ed è stato l'evento che siamo riusciti a organizzare e a mantenere in presenza. I successivi eventi formativi si sono svolti presso gli stati aderenti, e perciò Spagna, Bulgaria e con l'Associazione Nazionale Forense Roma, ma si sono svolti proprio per non perdere il passo e per permettere a tutti gli operatori di diritto di continuare la formazione, si sono svolti da remoto, non potendo fare altrimenti.
Ma questo vi ha consentito un allargamento magari della platea, visto che erano da remoto?
Allora, la platea era comunque una platea molto selezionata, perché sono operatori del diritto che una buona base in tema diritti umani la devono avere, perché i seminari erano in lingua, erano in inglese, tradotti nella lingua locale quasi tutti, ma comunque presuppongono una conoscenza già buona di questi temi. Diciamo che è una formazione analoga a un master di approfondimento, a una piccola scuola di specializzazione, se possiamo chiamarla così, e presupponeva comunque già una buona conoscenza. Senz'altro la possibilità di svolgere tutti questi eventi da remoto ha permesso anche di allargare a tutti quei soggetti che magari non avrebbero potuto spostarsi, perché senz'altro andare in Spagna o in Bulgaria e dedicare più giorni, esatto, a questo tipo di evento non è facile per un avvocato che comunque alle udienze si deve
lavora,
organizzare.
Certo. Non più studente,
Avremo un evento conclusivo che speriamo si riesca a tenere in presenza il mese di settembre, forse ottobre dell'anno prossimo a Bruxelles, e vorrei far conoscere anche questa cosa, secondo me molto rilevante, che una delle azioni positive del progetto è stata pubblicare con Giappichelli due testi, grazie anche all'organizzazione predisposta dall'avvocato Alice Pisapia, che è project officer di questo progetto. Questi testi contengono in inglese tutti i papers, tutti gli studi che sono stati condotti.
E sono raggiungibili per tutti questi paper, questi
sono
documenti?
Sono assolutamente raggiungibili per tutti e sono gratuiti, scaricabili dal sito dell'editore Giappichelli. Una volta registrati, si va a cercare proprio con la chiave di ricerca Lawyers for Rights e si possono scaricare open source da parte di chiunque. Perciò gli esiti, gli approfondimenti e soprattutto la giurisprudenza, che per noi avvocati è fondamentale, perché sapere che sentenza viene pronunciata sul ricongiungimento familiare in Spagna, come si è mossa la Corte europea su questo determinato tema, qual è la pronuncia più rilevante, per noi ovviamente è molto molto importante.
Ed avere il lavoro già scremato è altrettanto
assolutamente,
importante.
Assolutamente, certo. Perciò per tutti è possibile scaricare questi testi gratuitamente.
Bene, quindi questa informazione l'abbiamo senz'altro passata per appunto i professionisti che avessero desiderio e bisogno di questo. Noi riflettevamo dal 2001 in poi, quindi dall'attentato alle Torri Gemelle, veramente sul rispetto dei diritti umani, diciamo, siamo un po' scesi.
Sì.
Che situazione giudica, diciamo, ci sia adesso?
Ma sicuramente c'è una situazione faticosa, una situazione molto delicata, ma c'è anche, a mio giudizio, una sensibilità maggiore per questi temi, una conoscenza e una curiosità che vanno appunto incentivate, che vanno seguite sotto tutti i profili a 360 gradi, perché sicuramente il ruolo del difensore dei diritti, che poi può essere un avvocato, può essere un giornalista, perché chi porta avanti la promozione dei diritti fondamentali non è necessariamente un avvocato. Ecco, chi già si batte per questi temi li conosce, ma secondo me è importante anche tramite trasmissioni, reti come la vostra, far conoscere a tutti che questi temi ci sono, per questi temi ci si può battere anche sul quotidiano. Nel piccolo non è necessario,
sì,
andare
poi
a
l'attacco
trovare...
ai diritti umani non è necessariamente ed esclusivamente un attacco le faccio un esempio: revenge porn è un attacco,
esatto,
ai diritti della persona. Adesso abbiamo visto una condanna, no, che è arrivata ieri su questa maestra che era stata vittima di revenge porn, poi a sua volta licenziata, insomma tutto, quello è un diritto umano.
Assolutamente sì, così come è violazione dei diritti umani, la pubblicazione connaturata da odio che si può trovare sui social, così come i commenti sessisti che possiamo trovare ovunque, sono tutte violazioni dei diritti umani, magari piccole tra virgolette, perché poi invece sono grandissime, ma piccole nella misura in cui non ci rendiamo conto che siano tali, o non tutti si rendano conto che siano tali. Ecco, bisogna riportare l'attenzione invece sull'importanza di queste violazioni e soprattutto, a mio giudizio, sul fatto che ci sono degli strumenti di tutela. Ha giustamente citato il caso della maestra. La tutela non è certo solo la condanna di chi si è comportato in quel modo. La tutela è la possibilità per la maestra di ribellarsi a un sistema di questo tipo, che l'ha vista vittima due volte, sostanzialmente vittima di una condotta sicuramente vietata e vittima anche di uno stereotipo che le girava intorno e che avrebbe potuto impedirle di difendere realmente e concretamente i propri diritti in giudizio. Per fortuna non è stato così.
Per fortuna non è stato così. L'esito, quello appunto che diciamo, non è quello, la tutela del diritto umano non è la condanna, ma chiaramente
no.
È lo strumento,
esatto.
Esiste per difendersi da attacchi di questo tipo. Il diritto umano non è solo la strage lontana, ma il diritto umano è anche tutti i giorni nella nostra vita. La ringraziamo molto. Silvia Belloni, ricordo, consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano, coordinatrice Commissione Diritti Umani. Buon lavoro, alla prossima occasione.
Grazie, buon lavoro a voi.
Viabilità, a tra poco.
Si può fare.
Si può fare. Si può.
si può fare.
Signor giudice, le stelle sono chiare per chi le può vedere, magari stando al mare. Signor giudice, chissà, chissà che sole si copra per favore che le può fare male. Immaginiamo che avrà cose più grandi di noi, forse una moglie troppo giovane. E ci scusiamo con lei di importunarla così, ma ci capisca in fondo siamo uomini.
349-238-6666 per i messaggi che volete magari inviarci, che avete lì pronti sotto il dito del telefonino da digitare. Il nostro prossimo ospite è già in preascolto, così si dice, e lui è Federico Lampredi, noto autore televisivo, Deus Ex Machina per molto tempo di Forum, quindi la trasmissione più nota in tema di Si può fare causa. Buongiorno Federico.
Buongiorno Laura, come stai? Tutto
bene? Bene, tu come stai?
Molto bene, grazie. Sveglio da un grande fratello di ieri sera che è finito tardissimo.
Infatti.
Mi senti con una voce un po' così, però pronto.
Noi
via.
Onestamente stiamo saccheggiando un po' questo grande fratello. La settimana scorsa vi abbiamo rubato Pupo, lo sai?
Lo so, grande Enzino, in forma smagliante.
Il signor Pupo, ci siamo fatti delle grandi risate sul signor Pupo.
In arte Pupo, Enzo Ghinazzi, fantastico.
Fantastico, davvero, ci siamo divertiti davvero tanto.
Senti Laura, volevo dirti una roba al volo, ti ringrazio per la presentazione di Deus Ex Machina, in verità ero uno degli autori in mezzo a una squadra di autori molto in gamba. E
dai, quindi snocciolali tutti, così facciamo fuori i problemi.
No, vabbè, senza fare i nomi perché sono tanti, però insomma li ricordo tutti con affetto e soprattutto anche quella è una macchina produttiva incredibile, ma soprattutto la grande capa è Barbara Palombelli, che è veramente una macchina da guerra, ecco, più che Deus Ex Machina, Deus Ex Machina e macchina
Deus
da guerra.
Deus nella macchina, diciamo così.
Nella macchina, diciamo, dai così.
Va bene, senti, allora voi tutti quanti lì vi trovavate davanti una raffica di casi da analizzare, da selezionare. Certo. Come facevate?
No, ma dunque, guarda, Forum è un meraviglioso viaggio nella realtà italiana, perché racconta il quotidiano, perché far causa ormai fa parte del quotidiano, possiamo dire, no? Lo vediamo tutti i giorni. Come ci organizzavamo?
Siamo molto litigiosi, sì.
Un popolo meraviglioso che ovviamente la nostra storia, i nostri comuni, no? Fai un chilometro e litighi col vicino, ma anche quello del piano di sopra.
No, perché anche gli americani litigati. Non scherzano, però per loro per una questione di diritto che consente magari.
Noi di diritto e anche di cultura diciamo classica che ci permette di fare questo, no? Lo spirito polemico, il confronto e tante altre cose. Come funziona Forum? Forum è una macchina, dicevo, produttivamente incredibile, che parte da delle storie. Mentre va in onda una causa arrivano tantissime mail, ma veramente tantissime mail, migliaia, che raccontano storie molto simili. Mi spiego meglio, partiamo dalla causa di condominio, che è quella più basic, a cause ben più toste, tipo, non so, madri surrogate, case famiglia, insomma anche a me è successo. E da questi casi realmente accaduti nascono le storie. Molto spesso partecipano i protagonisti, quelli veri della storia. Altre volte le cause sono reinterpretate non da attori ma da persone che hanno vissuto situazioni molto molto simili. Quindi c'è un casting molto approfondito che dura tutto l'anno e proprio per raccontare la verità il più possibile
e dare le più possibili sfaccettature, insomma, immagino, perché poi comunque bisogna rappresentare appunto la realtà nella sua complessità. E dicevamo prima, te ne ricordi qualcuna in particolare che ti era piaciuta?
Ma guarda, io l'altra sera quando ci pensavo abbiamo fatto, io personalmente ho avuto il piacere di farne quasi 2200 in quegli anni, quindi qualcuna me la ricordo particolarmente. Devo dire che mi colpivano molto molto le cause di famiglia, di eredità, quelle proprio molto comuni. Scopri un mondo incredibile, ma soprattutto
ma stiamo parlando di parenti serpenti, in questo senso,
parenti serpenti, assolutamente parenti che trascurano gli anziani per una vita e poi si ripresentano all'ultimo momento pretendendo di. Ma ora, a parte queste cause un po' più, diciamo, più semplici, ce ne sono altre belle toste, ecco. Per me è stato un privilegio fare quel programma, perché ti faccio un esempio: quando nel 2016 Barbara Palombelli ha affrontato le unioni civili a settembre, è appena uscita la legge sulle unioni civili, e Barbara abbiamo raccontato in uno speciale di Forum un matrimonio da Fiumicino in diretta sulla legge Cirinnà, un'unione civile, e questo è stato bellissimo perché noi raccontavamo ogni giorno separazioni, divorzio breve, insomma abbiamo raccontato un po' tutto. Mette all'interno di Forum una situazione assolutamente nuova e piena di diritto, se vuoi, e di diritti come le unioni civili, è stato un grande onore potervi partecipare.
Quindi in realtà il bello è anche dare il contrasto in questo tipo di trasmissioni che consentono.
Assolutamente, brava, esattamente così.
E siamo, dicevamo prima, no? Un paese un po' litigiosetto, siamo anche un paese in cui la zecca garbugli, insomma, è sempre pronto a trovare, no? Il risvolto, la modo, l'interpretazione, c'è anche quello.
Beh, direi proprio di sì, no? Se tu pensi che parlo di me in un egocentrismo spasmodico, ma non è quello, non voglio farle cosciente, ti voglio solo raccontare come nasce l'amore per la zecca garbugli. Nel 1987, sarò brevissimo, al 1988, perdonami, mi presento a un esame di diritto privato e mi ricordo ancora la professoressa Galoppini mi chiede, appena seduto, nemmeno buongiorno, mi dica l'unico diritto reale non usucapibile. Io ovviamente ho fatto scena muta, il diritto era la servitù prediale non apparente. Io lì ho capito che non potevo fare l'avvocato.
No, scusa, devi ridirlo e devi anche spiegarmi che cos'è.
Ma guarda, la servitù? Sono passati 30 anni. Allora, la domanda era: qual è l'unico diritto reale di godimento non usucapibile? Per avere l'usucapione tu devi godere di un bene per 20 anni, se ben mi ricordo, e alla luce del sole, quindi in modo continuato alla luce del sole, cioè io non posso sfruttare un tuo campo, il tuo cortile, faccio un esempio, per 15 anni di nascosto, no, se lo faccio per 20 anni e in modo continuativo tu non mi dici nulla, io potrei provare a usucapirlo, cioè a prenderlo, una cosa noiosissima, però mi ricordo che appena c'era tra questi diritti reali di godimento tutti usucapibili, ce n'è uno che non è usucapibile, ossia la servitù prediale, la servitù non apparente. Perché? Perché non apparendo, cioè la puoi usare di nascosto sostanzialmente.
Però sono quelle cose che, ragazzi, ti restano per tutta la vita. Io c'ho Faustolo e Larenzia che raccolsero e allevarono i gemelli Romolo e Remo.
Hai capito?
Alla domanda come si chiamavano, ecco, io lì per lì non lo sapevo, però adesso lo so perfettamente.
Ma che traumi sono quelli? Ma quanto ce li portiamo avanti tutta la vita? Capisci? Quindi per contrappasso vado a fare un programma che è un court show, cioè una roba di giudici, cause e storie. Ecco, e quindi è stata molto curiosa questa cosa.
Certo.
Molto interessante.
Ah, poi adesso cambi, vai, sei andato su un altro filone, no, tanto devi tirare il fiato.
Sono tornato a casa.
Ho ripassato abbastanza,
però devo dire che è stata un'esperienza veramente unica, perché ti assicuro che conosci una realtà, e la realtà che molto spesso non vuoi vedere, madri surrogate, case famiglia, tutte cose che ti fanno crescere, ti fanno aprire gli occhi un po' di più.
Il famoso paese reale, quello che in realtà...
Famoso paese reale.
Esatto, dovrebbero chiederlo a voi a volte il paese reale.
Sì, no, su questo Barbara è stata clamorosamente sul pezzo e devo dire ha dato anche... Lei ha una capacità unica nel panorama, o meglio, molto, molto singolare e molto importante. Cioè il fatto di sapere ascoltare, perché lei è curiosa e quindi...
Anche noi, però adesso ti devo fermare, anche noi siamo molto curiosi, quindi quando vorremo ritornare sull'argomento ci farà molto piacere. Federico Lampredi, grazie molte.
Laura, grazie a te, buon proseguimento.
Autore di programmi televisivi, io ringrazio in redazione Thomas Rolfi, Michele Michelasso, l'autore di questo programma, Pietro Lacorte in regia. Ci ritroviamo domani, una nuova puntata di Si può fare alle 8:30.